Maracanà, come sempre, eccola qua, Marco Piccari.
Eleonora Marini, ben ritrovati.
Ci siamo sempre, sempre, sempre. Allora, ricordiamo il numero magico?
Sì,
perché
331...
vogliamo sempre tanti messaggi noi.
331-8200213, aspettiamo i vostri messaggi, sia scritti sia note audio, mi raccomando, non troppo lunghe.
Va bene,
mentre la regia
sì.
si arrabbia, con tutte le vostre opinioni e i vostri pensieri su quelli che sono i temi del giorno.
Alle 15.30 una domanda, Eleonora Marini. Voglio secco, ve lo dico, proprio una domanda secca. Eleonora Marini, se volete poi anche a me, così vi rispondiamo alle 15.30, però adesso no, perché
ma
dobbiamo
chi?
Sfruttare
tu loro?
No, gli ascoltatori.
Aiuto,
domanda secca,
cioè,
come no, voglio una alle 15.30, però non adesso, se no la leggiamo. Allora, sì, c'è dunque, bene.
Sì.
Ah, benissimo, benissimo. Allora andiamo a presentare
andiamo
subito
a presentare
i prossimi ospiti.
Poi,
a loro gli dovete fare le domande serie.
Esatto, a me non serie, Marco neanche. Antonio Di Gennaro, buon pomeriggio.
Antoine, oggi di martedì,
buongiorno.
Eccezionalmente.
Buongiorno a voi. Purtroppo ieri incombenza di sciopero e robe varie.
Sei
volato. Giornataccia.
Giornataccia, poi hai fatto...
Ho fatto 9 ore di treno, vabbè.
9 ore di treno. Wow. Beh, te hai fatto un bel viaggio, dai. Per fare la tratta qual era?
Beh, avevo il volo 7.20, invece ho preso il treno alle 8.05 e sono arrivato alle 4.
Beh, hai fatto un bel giro dal nord Italia. Dove sei partito? Dal nord,
da Milano.
Da Milano.
Da Milano.
Beh, ti sei fatto tutto un bel giro. Bene.
Come allora, è andato il lunedì di Daniele Daino?
Ciao pomeriggio. Daniele, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Eleonora, buongiorno a tutti.
Allora, è andato bene il tuo lunedì? Daniele, tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto bene.
Bene, bene, bene. Ma allora, intanto è un piacere sempre avervi qui. Dovrebbe arrivare tra poco anche un altro amico, un collega. Allora, vi voglio chiedere subito al volo, rimanendo un attimo in un tema che un po' ha caratterizzato la prima parte della trasmissione, poi andiamo invece su un'altra questione che riguarda la Lazio, così ci concentriamo un attimo su una delle sfide molto belle di questo turno che sta per arrivare. Lazio, Inter e Juventus Roma. Chiedo a tutte e due sulla questione, diciamo, Insigne, mi fermo a questi due, pensando a queste due squadre che sono lì nella parte altissima della classifica e sono partite molto bene, qual è la spina più insidiosa tra questi due nomi? Antonio, parto da te, perché potrebbe un po' turbare.
Spina nel senso per il rinnovo contrattuale,
per la questione rinnovo,
più che rinnovo, perché insomma entrambi, da quello che abbiamo raccolto, insomma difficilmente si va per il rinnovo, forse c'è uno spiraglio per Insigne, ma non facile. Ti chiedo quella che può turbare in questo momento un po' l'equilibrio maggiormente in questi due gruppi?
Secondo me è quella del Napoli, perché Insigne è un giocatore importante, lo è anche che sì, ma credo che in queste partite e anche l'atteggiamento del Milan ha fatto sì che la crescita di Tonali, Bennacer e lo stesso anche altri calciatori non, per adesso non sembra, diciamo, coinvolgere più di tanto una squadra che sta facendo molto bene. È normale che il Napoli ha fatto ancora meglio, però il Milan è lì con un gran calcio e una buona mentalità. Insigne è un giocatore ormai da 10 anni, e quindi potrebbe essere una problematica, ecco la spina che dicevi tu Marco, in virtù del fatto che poi insomma sì, ci sono nell'organico giocatori che possono sostituirlo, però per le sue qualità, per quello che lui fa nel Napoli, diciamo che è un giocatore, diciamo, diverso da altri, quindi potrebbe essere in prospettiva, anche se mai detto che c'è un piccolo spiraglio.
Così ci hanno riferito.
Appunto, sarebbe, non dico un problema serio, perché insomma i calciatori vanno, si può trovare sicuramente sostituti, però nell'immagine così di anche nella storia del Napoli di questo calciatore, magari in momenti belli, momenti anche importanti, però ultimamente credo sia stato fondamentale la sua crescita, che poi l'ha rapportata anche in nazionale. Però il Napoli negli ultimi 2 o 3 anni è stato un giocatore, secondo me, tra i più importanti.
Daniele Daino.
Ma considerando che parliamo di due giocatori importanti tutte e due, secondo me poi per le due squadre direi allo stesso livello, poi concordo con quanto detto, insomma, mentre per il Napoli Insigne sembra un po', per come interpreta il ruolo, insostituibile, tra virgolette, nel senso che le qualità di Insigne sono difficilmente ritrovabili nell'organico del Napoli, quindi forse questa è la grande difficoltà nell'andare a sostituire un giocatore come Insigne. Mentre nel Milan, sono d'accordo quanto detto poc'innanzi, Il Milan ha una crescita generale nel ruolo di centrocampo da Tonali, da Bennacer, che fanno sì che nel momento in cui dovesse mancare che sì, insomma, il Milan riuscirebbe comunque a trovare quell'equilibrio che ha trovato, insomma, a mantenere l'equilibrio che ha trovato. Il Napoli, secondo me, se dovesse perdere Insigne o comunque sia, proviamo a immaginare un Napoli senza Insigne in questo momento, secondo me qualche problemino in più rispetto al Milan lo avrà sicuramente.
Anche perché il Milan l'ha già trovato il sostituto, già doveva già arrivare a luglio, è ad lì. Quindi
no, ma poi in questo momento credo c'è anche un Tonali in grande condizione.
Ormai gioca in Under 21 per un discorso, ma Tonali sarebbe già pronto, è già stato in nazionale nel giro della stagione dei Mancini, quindi anche se insomma nazionale A ci sono tanti centrocampisti, ma lui in prospettiva è quello che ha margini di miglioramento. E anche poi lui si è calato quest'anno, si è voluto ridurre il contratto, quindi ha capito che non serviva soltanto una grande valutazione, bisogna poi dimostrarlo in campo, l'ha dimostrato tornando quello di Brescia, il primo anno di Brescia, che era qui.
Sì, sì, ma soprattutto guarda, io sottolineo spesso questa cosa, non so se a voi vi ha colpito perché siete stati insomma giocatori, avete vissuto diverse situazioni, a me ha colpito molto il viso più determinato del ragazzo, cioè quando lo vedi in campo, proprio guardandolo nella faccia mi sembra molto più convinto. Non so se
ma 20 anni vai al Milan, mi ricordo, guarda, io quando andai, eravamo io e Terim, arrivò Donati, Massimo Donati aveva 20
come
anni,
no?
La stessa situazione, veniva da Bergamo che era insomma il giocatore del settore giovanile di quel periodo tra i più importanti, insomma la stella nascente. 5 anni di contratto, il primo anno ha avuto qualche difficoltà, ma è anche comprensibile. E quindi credo che Donali ha capito questo, ma soprattutto, ma non per un fatto venale, anche ridursi il contratto, quindi ha capito che bisogna anche avere, secondo me è stato molto intelligente sia la società che lui, di capire che te lo devi conquistare. Oggi a 20 anni si parla di contratti mega galattici, ma poi il campo è quello che decide di più di tutti.
È vero, è vero. Daniele Daino, sei d'accordo anche tu? Questa convinzione si vede anche nel volto, vero?
Guarda, di Tonali non mi meraviglia le giocate che ha, quindi qualitativamente Tonali non è cresciuto, perché era già bravo qualche anno fa, lo era già.
È cresciuto nel carattere, tu dici?
È proprio cresciuto nel carattere, nella convinzione, praticamente... è come se scendesse in campo il fratello di Tonali, insomma, e quindi il fratello di Tonali abbinato al Tonali che già conoscevamo a Brescia con le sue qualità tecniche fanno di Tonali oggi, come è stato detto, un giocatore che oggi gioca in Under 21, però sarebbe già pronto anche per la Nazionale A, quindi un centrocampista tra i migliori oggi in Italia, italiani.
Assolutamente. Allora, sentite, vi voglio portare su un altro argomento che però riguarda, diciamo, naturalmente una delle due squadre che affronterà una delle due partite appunto di cartello di questo fine settimana. Mi riferisco alla Lazio. Vi voglio chiedere, c'è Luis Alberto in un'intervista, e voglio sentire un po' il vostro pensiero, ne parlavamo anche qui con Leonora prima, dice, ha parlato un po' generale della Lazio in questo momento, ha detto Inzaghi un padre, Sarri ha una forte personalità, ma noi diventeremo più forti del suo Napoli, ha detto, dateci ancora del tempo e diventeremo più forti del suo Napoli. Ecco,
che paragone è?
Che paragone
azzardato o effettivamente nel lungo periodo?
Oppure c'è questa possibilità? Daniele Daino, parto da te, proprio dal punto di vista...
Guarda, sì Marco, guarda, poi se parliamo di Sarri, io poi è un allenatore che conosco molto bene, perché...
Certo.
Già lo seguivo, poi ho avuto modo ancora da giocatore a giocare contro le sue squadre. Mi ricordo che quando era allenatore dell'Arezzo, quando l'Arezzo era in Serie B, si vedeva già la mano di un allenatore visionario, no? Di un allenatore che provava a fare delle cose che gli altri allenatori neanche si sognavano. Adesso il problema di Sarri, tra virgolette metto problema, è quello di aspettarlo Sarri. Mentre De Laurentiis era stato bravo a concedergli tempo, mi auguro che alla stessa
però
maniera...
Però ti posso dire, Daniele, ti lascio subito la parola, che ad esempio è stato riportato un colloquio del presidente della Lazio con il gruppo dopo la partita con il Bologna, tutto dalla parte di Sarri, cioè come protezione massima per il tecnico, siete voi insomma che dovete dare di più, ecco, da questo punto di vista. Quindi sembrerebbe esserci proprio un supporto all'allenatore.
Marco, a me il calcio mi ha insegnato qualcosa, che è tutto vero, belle le dichiarazioni che fortificano la posizione dell'allenatore e quindi gli permettono di lavorare e avere tempo per lavorare, però ci sono anche i risultati, Quindi a Bologna il risultato è stato molto negativo, perché poi a Bologna ci sta anche che puoi perdere contro un Bologna che doveva mettere in campo gli attributi, visto quello che si era visto a Empoli la giornata prima, e il fatto che il Bologna era andato in ritiro. Però ci sta a perdere, ma non ci sta a perdere come hanno fatto
maniera, Bologna. In quella maniera, certo.
E allora,
certo.
Sai, il tempo c'è, però sai, in alcune piazze, con alcuni presidenti, io mi auguro, in questo caso con Lotito, quindi la Lazio, mi auguro per Sarri che abbia il tempo di lavorare. Sono d'accordo con quello che ha detto Luis Alberto. Se lasciano lavorare Maurizio e gli danno il tempo di costruire la maglia adatta a questa Lazio, la Lazio, come fece nel Napoli, sarà una squadra che potrebbe far divertire molto.
Addirittura più forte, ti chiedo?
Beh, è più forte. La Lazio intanto è già una squadra forte, insomma, ha giocatori molto importanti che giocherebbero nelle primissime squadre europee, magari non tutti, però 3-4 giocatori secondo me giocherebbero alla stragrande nei maggiori club europei. Più forte del Napoli, sai, io il Napoli di Sarri ce l'ho ancora sotto gli occhi, insomma, quel calcio fatto di uno o due tocchi e con 5 passaggi andavano in porta, oppure con 70 passaggi consecutivi senza mai farla prendere, poi andavano a concludere e fare gol. Insomma, io dico che Sarri a Napoli ha raggiunto veramente i livelli più alti dell'estetica del calcio italiano.
E quindi, come dire, è dura però arrivare a quel livello.
Tornare a quel livello lì.
Dura, Marco, è molto dura, però sono convinto che la Lazio parte da una buona base, ecco. Sta tutto nel lasciargli il tempo di lavorare, augurandosi per la Lazio, per Sarri e quindi per la società, e che non ci siano più però partite come Bologna, perché a quel punto potrebbe essere messa in discussione la posizione dell'allenatore. Questo è il mio pensiero.
Allora, Daniele Daino, questo è il suo pensiero sulla Lazio. Sta per rispondere anche Antonio Di Gennaro, però
sì,
ci abbiamo un altro.
Sì, ci ha raggiunto Michele Plastino. Oh, Michele. Buon pomeriggio.
Ciao Michele.
Ben ritrovato.
Pronto, ciao.
Ciao,
mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo benissimo.
Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, a voi due e a tutti gli ascoltatori. Anzi, mi scuso perché non riuscivano a prendermi, ero in quelle famose zone d'ombra, no? Si capita sempre così quando c'hai il collegamento radiofonico, sì, per adesso sono riuscito a farci.
Michele, con te ci sono anche Daniele Daino e Antonio Di Gennaro, così li colgo l'occasione per presentarteli. Allora,
conosco e saluto con molto piacere.
Bene, bene.
Ciao, Michele.
Arrivo subito da te, Michele. Stiamo un po' parlando della Lazio ripartendo dalle dichiarazioni di Luis Alberto, che insomma in un'intervista che è stata riportata oggi anche dal Corriere dello Sport, adesso anche nei siti, dove lui fondamentalmente ha detto: dateci ancora 2-3 mesi di tempo, questa Lazio può diventare più forte del Napoli di Sarri. Antonio Di Gennaro, tu sei d'accordo? Insomma, Daino ha detto si può fare, però è dura, insomma la strada è per quello che ha fatto
dura,
il Napoli. Tu
dura,
che ne pensi,
però...
Antonio?
È dura, ma il Napoli quando è arrivato Sarri aveva già un'intelaiatura che anche a livello tattico giocava quasi in quel modo.
Esatto.
Veniva anche dall'era Benitez, che ovviamente aveva già dei concetti di quel modo di giocare. Ovviamente possesso, palleggio, ricerca sempre del fraseggio stretto, squadra corta, aggressività e compagnia bella. Poi Simone Inzaghi ha fatto benissimo, perché ha vinto anche lui con un modulo diverso che rispecchiava poi anche le caratteristiche dell'organico che aveva Simone Inzaghi. Quindi è normale che il tempo ci voglia, e sono anche d'accordo, credo in Luis Alberto, che è uno dei più forti centrocampisti che ci sono in giro, che ovviamente se si aspettano e si entrano nei meccanismi che vuole Sarri, beh, è una squadra già forte. Poi magari va completata, perché in alcuni, diciamo, settori va completata per come vuole giocare Sarri, e quindi credo che è dura, ma credo che Lotito abbia fatto un'operazione importante. Dopo Simone Inzaghi, un allenatore che ha vinto tanto e ha espresso e ha valorizzato tanti calciatori, ha preso Sarri per 3 anni, il progetto di 3 anni, e ovviamente gli deve dare del tempo, perché lui ovviamente, non dico perché ha stravolto, ma quasi.
Credo siano 2, Antonio, non vorrei dire adesso un'inesattezza.
Io sapevo 3, comunque magari sarà l'opzione, però già 2
anni.
Vanno bene uguale, sì.
Insomma, sì, vanno bene uguale. Quindi poi per tornare anche al discorso di Sarri cosa ha fatto quando ha iniziato il lavoro a Napoli? Ha rivalutato 3 giocatori che a Napoli venivano contestati, e sono Goulam, Jorginho e Koulibaly. E cosa sono diventati questi 3 giocatori? Proprio perché quel modo di giocare erano nelle loro corde, erano in quello che voleva Sarri. Quindi io credo che sarà dura, ma il tempo c'è, se glielo danno. Sono d'accordo con Daino che se poi perdi a Bologna in quel modo lì è normale che poi subentra qualcosa di diverso. Però il tempo va dato a un allenatore che ha, diciamo, metodi diversi. Soprattutto andrà migliorata la squadra, potenziata la squadra, E poi insomma credo che la Lazio rimane sempre tra le prime sette squadre in Italia.
Michele, tu che ne pensi?
Allora, io sono un po' più pessimista, Antonio, nel senso che, allora, cominciamo a dire che sulle dichiarazioni di Luis Alberto stavo sorridendo, perché se praticamente la Lazio si ritrova il prossimo anno che circa che andrà bene, mi sembra che tre mesi siano tanti, da qui a tre mesi comprensivo delle soste eccetera eccetera, per cui va bene, quella è una buttata. No, io sono un po' più pessimista, perché avete detto una cosa sacrosanta, Antonio, prima, cioè che comunque quando arrivò Sarri trovò una traccia già di un percorso di gioco che era il 4-2-3-1, però il problema fu che invece lui all'inizio snaturò quella squadra, ho avuto modo già di dirlo, perché lui voleva fare, e lo ritenevamo tutti agghiacciante, il 4-3-1-2, appunto il rombo, mettendo Insigne dietro le due punte, spostando Caglion di punta. Lì avevo vacillato sulla mia stima, parlo ovviamente stima tattica di Sarri, poi un po' il presidente, un po' tutti, no, hanno convinto Sarri che, dato che quel Napoli aveva 100.000 ali, doveva magari aprire il gioco e quindi fare il 4-3, che poi è stato fatto in maniera magnifica, devo dire. Però da questo punto di vista, ripeto, io ho qualche perplessità su questo. Poi quel Napoli lì ruotava, appunto, e l'ha detto giustamente Antonio, su tanti elementi che in parte ha creato lui, in parte invece erano di per loro fortissimi. Io ritengo Jorginho il più forte playmaker del mondo, per cui sai, quando gli gira intorno la squadra, poi tutto viene semplificato. Però ribadisco, io questa Lazio non ho mai visto fare un 2-1 in sovrapposizione tra laterali di difesa e laterali d'attacco, quindi qualche problema c'è.
Infatti va potenziata.
Come, scusa?
Va potenziata la squadra per me, per arrivare a un livello di Sarri come in Napoli.
Sì, sono d'accordo, ma voglio dire, al di là di questo, anche quelli che ci sono, non vedo fare movimenti che siano i movimenti corretti di un 4-3-3, perché poi mettere una squadra 4-3 siamo capaci tutti, mettiamo 4 dietro, 3 lì e 3 lì. Il problema sono poi i movimenti della fase propositiva, che nella Lazio non vedo mai. Tutti contestano un po' la situazione difensiva della Lazio. No, io anche quella propositiva non vedo quei movimenti, almeno finora. Poi magari la domenica cambia tutto, da sabato anzi.
Daniele, sei d'accordo con Michele? Perché io sono un po' più vicino a questo tipo di chiave di lettura, cioè di non vedere questi movimenti. Aggiungo anche, ti lascio poi la parola, che tu prima hai citato giustamente quella enorme fase di possesso palla che faceva con il Napoli, quel giro palla, quei 70 passaggi che delle volte veramente sembravano quasi addormentare l'avversario per poi boom andarlo a colpire. Io credo però che negli ultimi anni questa situazione di calcio sia un po' cambiata, cioè adesso mi sembra di vedere molto più calcio in verticale, dove questa fase del possesso la devi accorciare, l'ha accorciata lo stesso Guardiola. Quindi mi chiedo se siamo ancora
immobile, come centravanti è immobile, non puoi fare il gioco così. Immobile, devi giocare in verticale.
Daniele,
Sicuramente Sarri sta facendo fatica adesso, molto probabilmente alcuni interpreti nella Lazio non permettono a Sarri di fare quello che vorrebbe fare, o in parte di fare quello che ci ha fatto vedere a Napoli. Insomma, questo è indubbio, perché poi tutti i giocatori non sono uguali, hanno le loro caratteristiche. Io dico una cosa, che per me gli allenatori bravi e preparati, a prescindere da quello che vuole fare un allenatore, per me non esistono più. O perlomeno voglio farmi capire meglio, a oggi non c'è più spazio per gli allenatori che hanno una visione unica del calcio. Gli allenatori, secondo me, devono essere in grado di essere camaleontici, di cambiare in base a quello che hanno in mano. Io reputo un allenatore bravo quello che riesce a valorizzare in quel momento quella che è una risorsa calcistica a disposizione. Allora, se Sarri tenta a far giocare la Lazio in una certa maniera, Io do come sempre le responsabilità ai tecnici, in questo caso a Sarri, perché bisogna anche andare a modificare quello che è il proprio pensiero. Sì. Non si può più pensare di giocare solo in una maniera. Il calcio è cambiato, le dinamiche del calcio sono cambiate, per me gli allenatori più bravi sono quelli che riescono, in base alle squadre dove allenano, tutte le volte a
inserirsi dentro al progetto rispettando quelli che sono i valori dei calciatori. Questo è il mio pensiero. Io li chiamo allenatori totali, che fanno totale della fase difensiva, del centrocampo e dell'attacco, tutte e tre insieme, situazioni allenate in base alle caratteristiche dei giocatori. Guarda, voglio fare una domanda.
Prego, Daniele.
Volevo farvi un esempio, che sì, per me sarà un allenatore che oggi è giovane, non è più esordiente, però italiano, che sto vedendo a Firenze, è la dimostrazione di un allenatore che va a valorizzare tutti i giocatori e allena tutti i reparti. Cioè, questo è il discorso.
Sì, ma lui fa il 4-3-3, però.
Quando c'è da attaccare, sanno attaccare, rispettando i valori dei propri giocatori. Questo è il mio pensiero, non il 4-3-3. Per me non esistono più i moduli, esiste il giocatore.
Ma Michele, mi sembra
questa bella perché è una diatriba.
Sì,
è una diatriba,
Michele, vai.
Ovviamente una diatriba con pieno rispetto.
Ci mancherebbe.
Ma l'italiano è invece in questo momento per me la migliore espressione del 4-3-3, che però è chiaro che non si ferma a essere il numero, è chiaro che ha la fase difensiva e la fase propositiva, è chiaro che nella fase difensiva diventa 4-5-1, ma io sono d'accordo con lui, l'allenatore deve essere duttile, ma non tanto perché è si deve adattare ai giocatori, perché un bravo allenatore ci vuole poco a spiegare come funziona un modulo, a mio avviso, un giocatore, ma il bravo allenatore è quello che in corso della partita, perché li ha allenati, possa cambiare modulo se vede che in quel momento il suo non funziona. Però è chiaro che noi parliamo di numeri, tanto per esemplificare con una fotografia, no? Perché poi è chiaro che in campo tutto può cambiare, tutto si può modificare. Però italiano è veramente rimasto invece un classico esempio di 4-3-3. Ma sono d'accordo con lui che l'allenatore totale è quello che sa cambiare addirittura in corsa di partita, non soltanto prima. Però ecco, invece contestavo scherzosamente, ovviamente, il fatto che si deve adattare ai giocatori. No, sono i giocatori che devono
Vedi, tu sei integralista proprio su questa cosa. Michele dice no,
l'allenatore bravo, i giocatori lo capiscono.
Allora
aspetta. Io su questo non sono d'accordo.
Mi piace questo dibattito di campo, veramente.
No,
guarda,
nel senso, Marco,
bello. Prego.
Nel senso che se un giocatore è cioccolata, non puoi chiedergli di fare la crema, ok?
Dice quello
che sei cioccolata,
perdonami,
allora
un giocatore di serie A
la cioccolata la devo utilizzare per
però perdonami, siccome stiamo parlando tatticamente, non di qualità tecnica, stiamo parlando di cose tattiche, non tecniche, sennò hai non ragione tu di più, no?
Però 4-3-3, ma sono i giocatori che devi avere per fare quello.
No,
ma
però
la
voglio
mia
dire,
era guarda, la mia analisi,
il giocatore
scusami,
solo dicevo solo che un giocatore è cioccolato o crema, ma tatticamente qualsiasi giocatore di Serie A, a mio avviso, se sente un allenatore, può essere crema, cioccolato, panna e nocciola, ma ci mancherebbe
tutti
in Serie A.
Tutti gusti buoni,
ma...
tra l'altro. Aspetta.
Sono d'accordo, però sui moduli, quando un allenatore decide un modulo, esposa un modulo, perché si è preparato su quello, conosce bene quel sistema, è quello che volevo dire. È che però se vai in una piazza, vieni preso da una squadra e non hai giocatori per fare quel tipo di
devi adeguarti,
e allora a quel punto ti devi anche un po' rivedere, no? Forse questo oggi è il caso di Sarri.
Antonio, volevi fare una domanda? Guarda, che
scusate,
mi piace, prego.
Il 3-5-2 della Lazio, poi rapportato al 4-3 di Sarri, dicevo dei giocatori si devono adattare all'allenatore, ma il giocatore ha delle caratteristiche. Lazzari ha mai giocato a 4? Sempre fatto difficoltà, l'ha visto anche in nazionale Mancini e poi non ha più giocato. Quindi deve avere il tempo, se poi si adatta a meno, anche perché poi Lazio deve avere qualcuno vicino alla difesa a 4 che abbia recupero, forza, capacità poi anche di impostare. Quindi per questo dicevo, magari è una squadra che dovrà essere potenziata per quello che vuole, come vuole giocare Sarri, per quello dove vuole appunto arrivare questa
quindi tu dici bisogna fare degli interventi sulla squadra,
no, nel senso che ma quando arriva, se prendi Sarri, normale che sai che gioca in un certo modo. Poi, come diceva appunto Michele, ad Empoli faceva il 4-3-1-2 perché aveva caratteristiche per quel ruolo, al Napoli ci ha provato, poi gli stessi calciatori si sanno, no? Poi parlano che poi insomma è un livello altissimo, è normale che non poteva giocare in quel modo. Non dico che
ha parlato De Laurentiis,
ha capito che doveva giocare in quel modo. Poi è arrivato un giocatore come Higuain e sposta gli equilibri. Capito?
Ce l'aveva già
4-2-3-1, puoi giocare in tanti modi,
ce l'aveva già.
No, però Higuain ce l'aveva già
ed è stato De Laurentiis che si è fatto sentire lì.
Sì, dicevo, normale, un giocatore come Higuaín non è che lo vai a, per il modo in cui gioca Sarri è perfetto. Lui diceva Immobile giocare a un tocco, venire incontro fa più fatica, lo vediamo anche in nazionale. Immobile dov'è forte? Quando lanci in profondità, quando crea di spazi, quando ha la possibilità di giocare anche a due a campo aperto. Quindi secondo me la squadra la mia domanda era quella: hai i presupposti, caratteristiche, diciamo, di alcuni giocatori per fare il gioco di Sarri?
Daniele, dai, non rispondi tu.
Io l'avevo appena detto, insomma, quindi ho fatto mezz'ora a dire proprio questa cosa qua. Molto probabilmente Sarri, sì, e certo avrà bisogno di tempo, però tutto tu quello dici, che vogliamo. Però guardate, per venire a quello che si stava dicendo prima, se gli allenatori devono portare i giocatori a fare quello che vogliono gli allenatori, no? E allora Sarri non avrebbe bisogno di tempo, perché se bisogna spiegare il 4-3-3, vado anch'io a spiegare il 4-3-3, perché il 4-3-3 ha delle dinamiche precise e ogni modulo ha le sue dinamiche, ed è facile da insegnare il ritiro e spiegare ai giocatori. Il problema è quando tu vuoi fare pienamente delle cose all'interno del modulo e non hai i giocatori per poterlo fare. Sì, forse sì, questo è il caso della Lazio, perché ormai sono passati già 5-6 mesi e io partite convincenti alla Sarri vista Napoli ancora oggi non
io credo che l'errore, Daniele, e che lo chiedo anche a voi, poi vi sto per salutare, credo che l'errore sia proprio nel voler pensare di rivedere quel Napoli. Ogni volta Sarri, sempre ho sentito, deve fare quello, è un'altra storia. Dopo non si è più ripetuta. Cioè, secondo me l'errore è quello di fondo. Cioè, se si parte nel voler rivedere quel tipo di squadra, quel tipo di situazione, secondo me già stiamo partendo male. Proprio sbagliati.
D'accordissimo.
Per come la vedo, non so. Michele, tu sei d'accordo?
Alla Juve era uguale.
Sono d'accordo
esatto,
con te.
Alla Juve era uguale, ma non aveva quei giocatori per poter fare
non
quel tipo di situazione.
Non poteva giocare alla Sarri la Juve. Esatto. Anche perché la Juve non c'ha la storia di giocare, diciamo, lo fece anche Maifredi negli anni 90, giocava anch'io, e non Rabari presero Palate, perché non poteva fare quel modulo lì alla Juve. La Juve nella sua storia è così.
Sì.
Questo è.
Daniele, penso
allora,
che qui
Marco,
siamo...
Posso dire una cosa, dire una cosa molto importante sul fatto di sposare un credo calcistico? Questo vale per tutti gli allenatori, secondo me. E in Italia siamo un po' indietro rispetto a altri campionati, soprattutto la Premier League. Voglio farmi capire bene. Possiamo arrivare con tutti gli allenatori a sposare il loro credo calcistico nel momento in cui gli allenatori mi diventano anche manager in Italia. E allora, quando c'è il mercato, devono essere gli allenatori a scegliersi i giocatori.
Bravo,
là dove mancano. E allora a quel punto lì c'è la piena responsabilità da parte dell'allenatore anche dopo.
Lì la mia domanda era quella.
Perché se no c'è sempre una scusa. Il direttore sportivo mi ha preso il giocatore che non volevo.
Bravissimo.
È stato fatto un mercato che non
tutti
volevo.
Tutti i procuratori, allora, se pensiamo sei in mano al 4-3-3.
Allora di che parla? Come in Inghilterra, che l'allenatore mette a mosaico
quello che Klopp si riprende lui i giocatori.
Non è questa la strada e questo è il futuro.
Sono d'accordissimo, su questo possiamo anche veramente chiudere, perché siamo tutti d'accordo.
La domanda era
esatto. Sì. Va bene, Antonio Di Gennaro, Daniele Daino, grazie come sempre
ciao
per essere stati con noi. Un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao Michele.
Michele, ti
ciao
salutiamo
voi,
anche a te
voi.
E
grazie.
Ti ringraziamo, direttore, come sempre. E poi io lo ricordo come sempre, mi raccomando, sul nostro sito, la home page, piccolo gruppo, Michele Plastino, corso di
allora,
comunicazione, andateci sempre.
Vi faccio l'aggiunta che non è pubblicità, sì, a parte vi basterà mandare un'email col telefono e nome a Michele Plastino @virgilio.it e sono io personalmente, ma non so se avete notato, dato che Marco è stato uno dei miei, che eravamo due che avevamo lo stesso pensiero tattico, lui non si esponeva molto, però l'ho sentito, a un certo punto l'ha detto.
Va bene, vabbè.
E anche qualcun altro lì ha lo stesso pensiero tattico, vero?
Sì, va bene Michele, un abbraccio,
a presto,
un abbraccio a Michele Plastino. Eleonora, noi ci fermiamo, poi recuperiamo, siamo un po' in ritardo, recuperiamo un po' di messaggi, un po' di cose, insomma, stiamo con voi, torniamo subito.